Newsline Sera.
18.47, dunque una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i fatti principali, i commenti, le interviste, gli approfondimenti, e partiamo con la politica. Si è aperto con le parole di solidarietà della segretaria generale della CISL Toscana Silvia Russo ad Antonella Bundu il confronto a tre tra i candidati alle prossime regionali il 12-13 ottobre organizzato a Firenze proprio dal sindacato CISL. Vicinanza ad Antonella per gli insulti razzisti, queste le parole di Russo, seguite poi da un applauso della sala. E poi, naturalmente, il confronto sui temi di maggiore attualità, ma ci dice tutto in diretta Giorgio Bernardini. Giorgio, te la linea.
Sì, sono qui proprio davanti alla sede della CISL dove si è svolto questo confronto, ma non so se chiamarlo esattamente così, perché il vero confronto, quello con il governatore uscente, non c'è stato. Era atteso, ma in realtà è proprio appena finito alle 18 il confronto fra i due candidati sfidanti, ovvero Antonella Bundu e Alessandro Tomasi di Toscana Rossa e del centrodestra. Poi diciamo così, la sala si è disciolta ed è arrivato pochi minuti dopo il governatore, il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha fatto sostanzialmente una piccola sessione con coloro che sono rimasti per altri 10 minuti. Quindi diciamo c'è stato anche un certo nervosismo da parte dei due candidati appunto sfidanti, che hanno detto, insomma, hanno fatto capire, Tomasi ha fatto anche un post poco fa, che non hanno gradito questa, diciamo, questa mossa, però in realtà poi Gianni si è scusato dicendo che la freneticità della campagna elettorale non aveva permesso lui di arrivare in tempo. Ricordiamo, il confronto fra gli altri due sfidanti è cominciato alle ore 16 si è concluso alle 18. Gianni è arrivato poco dopo le 18 e ha parlato fino a pochissimi minuti fa. In realtà l'intervento di Gianni è stata una difesa di quanto fatto al governo, mentre i due candidati sfidanti si sono appunto confrontati sulle tematiche proposte, soprattutto rispetto al tema del lavoro, ovviamente, ma anche in quella declinazione su tutto quello che è centrale nel sostanzialmente dibattito regionale e nelle competenze che riguardano appunto il governo della Toscana, dobbiamo dirlo appunto, Tomasi che ha riscosso all'applausometro, se ancora così si misura, il maggiore successo fra la partita della CISL, e Bundu che invece verso il quale il pubblico è stato un pochino più freddo, ma anche evidentemente rispetto a delle tematiche che sono forse più vicine al mondo del centrodestra. E questo è stato l'esito del confronto non confronto che ci doveva essere oggi, che doveva essere il primo, e probabilmente è spostato alle prossime giornate.
Ma la CISL come l'ha presa dell'arrivo in ritardo in extremis di Gianni? Perché avevano puntato molto, no, su questo primo incontro tra i vari candidati.
Sì, diciamo che ci sono state reazioni alterne, c'è chi era visibilmente imbarazzato e c'era chi invece ha accolto comunque fra gli organizzatori il ritardo di Gianni e le sue scuse con maggiore anche clemenza e con comprensione. Ecco, c'era una platea o anche degli organi dirigenti un po' divisi su questa reazione, atteso che nessuno ha voluto dire
inferire, diciamo. Senti, Giorgio, secondo te da questo primo incontro cosa viene fuori? Cioè, quali saranno i temi forti su cui i candidati si confronteranno in questa campagna elettorale, posto appunto che Gianni poi è arrivato dopo?
Sì, sono convinto che questo invece sia un tratto che può emergere già da questi discorsi. Vedo che il tema della sanità è sicuramente quello centrale ed è quello su cui i candidati esprimono anche rispetto al futuro progettualità più complesse. E poi il grande tema del lavoro, ovviamente, in tutte le sue declinazioni. Anche per questo oggi credo che in una sede sindacale fosse anche il luogo giusto per esprimere alcune di queste idee. Credo che il lavoro e la sanità possano essere centrali. Anche il candidato Gianni, presidente uscente ma candidato appunto di nuovo a presidente per il centrosinistra, ha parlato di questo, oltre che ovviamente di tutto ciò che ha fatto quando era al governo e di come è cambiata secondo lui la Toscana in questi 5 anni. Invece gli altri si sono concentrati su quello che dovrebbe cambiare, soprattutto appunto sanità, lavoro, infrastrutture e anche molto il tema della multi-utility, che è stato dibattuto da entrambi gli sfidanti nella prima parte del dibattito e ovviamente anche da Eugenio Gianni alla fine.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro a te.
A voi la linea, grazie.
Ciao,
a voi.
Ciao Giorgio. Allora, questa mattina erano presenti a Firenze per presentare le candidature di Alleanza Verdi Sinistra, AVS, i due leader nazionali del partito, cioè Nicola Fratoianni e Bonelli per quanto riguarda i Verdi. E Fratoianni ha detto che garantiremo la governabilità, ma dovremmo fare anche qualcosa di più per questo paese, dando un contributo forte alla Toscana. L'obiettivo è quello di essere una sorpresa ancora una volta di questa tornata elettorale, di contribuire alla vittoria del campo progressista. Angelo Bonelli ha assicurato che nonostante alcuni temi divisivi in Toscana AVS governerà, perché le istanze che portano sono istanze che la stragrande maggioranza dei cittadini, anche quelli che non ci votano, ha detto Bonelli, chiedono a questo paese, cioè giustizia sociale, giustizia ambientale, quello che il governo di destra di Giorgia Meloni sta rubando agli italiani, anche il futuro. E poi il tema naturalmente della politica internazionale: a Gaza non c'è una guerra, in corso un genocidio, quel genocidio che i governi del mondo non vogliono vedere, questa è una complicità morale inaccettabile, ha detto Bonelli, mentre per quanto riguarda Fratoianni c'è stato un rimando alle parole ieri del generale Vannacci, ricorderete, no? Vannacci sostanzialmente, parlando dell'omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, ha detto che più o meno che la violenza è sempre di sinistra, no? E Fratoianni ha risposto: Vannacci e Salvini continuano a fare quello che hanno fatto di solito, cioè delirano, oltre a dimostrare un certo grado di ignoranza nella conoscenza della storia politica di questo paese. E poi ha aggiunto Fratoianni: francamente, da un signore come Vannacci, che allude alla decima MAS e che accarezza il pelo ai peggiori criminali della storia di questo paese, quelli che sono stati protagonisti della stagione del fascismo italiano, non prendiamo alcuna lezione. AVS è uno dei cardini della coalizione, anche in prospettiva del governo nazionale, ha dichiarato Eugenio Gianni, che è passato dalla conferenza stampa. Gianni, che ieri ha radunato oltre 600 persone al Teatro Puccini per il lancio della sua candidatura quale nuovo governatore, o meglio governatore che subentra a se stesso, della regione Toscana. L'ampiezza della coalizione è una forza, e delle regioni al voto il mio obiettivo è che il campo largo in Toscana sia l'alleanza che in Italia abbia il miglior risultato, ha detto tra le altre cose Gianni. Sentiamo.
Noi abbiamo sviluppato in questi ultimi tempi una serie di riforme che hanno fatto parlare l'Italia. Pensate a quello che è stato il reddito di 9 euro e quindi il valore premiale per fornitori e coloro che fanno appalti con la regione. Pensate alla legge sul fine vita medicalmente assistito, pensate alla legge sul turismo con quello che è la governance che regoli gli affitti brevi. E quindi vogliamo continuare in una logica di riforme che ci porteranno subito alla presentazione della legge su quello che sono i PAC, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, la legge sulla qualità della vita, il piano per la realizzazione di nuovi asili nido, e poi ancora sulla cultura, sulla casa, sulla sanità, sulla scuola. Quindi un'iniziativa riformista che contemporaneamente si propone di realizzare, di fare, non si ferma alla legge. Io lo vedo dal confronto, dal dibattito, anche nei nodi che potevano apparire più caldi, in realtà si sta creando e generando uno spirito di squadra che è vincente nell'energia e nella passione dei candidati, nella forza delle forze politiche che presidiano il territorio, nel rapporto che io mi sento di instaurare soprattutto con i sindaci, ovvero con coloro che sono i primi cittadini nei 273 comuni della Toscana. Tanto è vero che lo slogan "sindaco dai sindaci" è sempre più forte.
Dicevamo in apertura degli insulti razzisti ad Antonella Bundula, candidata governatrice in Toscana alle prossime elezioni regionali con la lista Toscana Rossa. Sono stati innescati da un tweet su X di Francesca Totolo, attivista di estrema destra, collaboratrice della rivista di Casa Pound e Primato Nazionale. Totolo commentava la presenza di Bundula al meeting internazionale antirazzista di Cecina, tenutosi appunto a Cecina, come sempre definendola sierra leonese di cittadinanza italiana, come se, ha detto Bundula, mia italianità fosse una concessione. Bundula ha risposto agli insulti pubblicando su Facebook una sua foto con una banana in offerta, come ha scritto, a quelli che hanno imparato a tirargliela. Viola Giacalone l'ha intervistata.
E mi descrive dunque, oltre a essere leonese, ex consigliere, chiaramente non usa consigliera di genere, poi lascia la parola a quelli che vanno a commentare sotto dei commenti violenti, come chiaramente era l'intento di indirizzare a quei commenti, perché non è la prima volta che la persona fa, anzi lo fa quasi di lavoro, lo fa di lavoro, e hanno cominciato dal tornatene da dove sei venuta, senza pensare che fosse, essendo nata a Firenze, magari potevo tornare a Coverciano forse, o altrimenti anche una ti puoi presentare alle elezioni, basta che non cerchi di farci diventare tutti musulmani, quando io non sono atea, sono anche stata battezzata al battistero, ho fatto comunione e cresima, comunque sono atea, e altri lanciamogli le banane, poi ne con la G di mezzo, ri, poi c'è anche un negrometro con proprio una grafica specifica, dei commenti molto violenti, anche ignoranti, sicuramente fuorviati anche da quello che era il post iniziale. Allora io ho replicato spiegando come questo tipo di personaggio collegata proprio al fascismo, perché io avrei detto fascismo del terzo millennio, però sappiamo che il capo loro, Iannone, ha detto no, preferisce chiamarsi direttamente fascista, dunque come un movimento politico fascista che qui a Firenze abbiamo visto poi anche i danni che ha fatto a livello non solo di parole, abbiamo visto uno degli ideologi che ha fatto la strage in piazza Dalmazia, parlando contro persone che non aveva mai visto solo perché erano nere. Insomma, ho spiegato come funziona questo quasi voler solo commentare, invece è un aprire alla violenza. Ho ribadito, come in altre volte, non solo manifestazioni ma anche ai vostri microfoni, che Casa Pound va assolutamente chiusa.
Dall'11 al 21 settembre al Parco delle Cascine di Firenze torna Cirque Fantastique. Phoenix, trasformazioni necessarie per reinventare libertà. Tres Chapiteaux, 64 spettacoli di circo contemporaneo di compagnie nazionali ed internazionali. Una giostra pianoforte, laboratori per i più piccoli, concerti, DJ set e sound system. E ancora food truck, circus bar e mercato dell'artigianato. Programma completo, info e biglietti, cirquefantastique.com. Evento realizzato da Aria Network Culturale con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project. Viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 settembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliaresponde@controradio.it.
Torna Firenze Rivista, la biennale italiana delle riviste e delle case editrici indipendenti. Cuore della manifestazione, gli spazi delle murate e Piazza Madonna della Neve. E dal 19 al 21 settembre ospiteranno oltre 70 incontri e più di 60 realtà editoriali. Tutto ad ingresso gratuito. Cicli, il tema dell'ottava edizione, per scoprire le trasformazioni e i ritorni che attraversano i corpi, le comunità e la storia. Firenze Rivista. Info e programma su firenzerivista.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma verso Pisa. Passiamo sulla 11 anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 invece a causa di lavori 9 km di coda tra Sarzana e Massa in direzione Rosignano. Uno sguardo sulla Fipi lì, dove in direzione mare si segnala saranno code per un incidente tra Scandicci e l'Astrassigna. Code per traffico intenso invece in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare. Da segnalare anche code sulla diramazione per Pisa in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. E sul raccordo Siena-Firenze a causa di un veicolo in fiamme, code tra Poggibonsi Nord e San Donato verso Firenze. Città di Firenze per un intervento con piattaforma aerea da mercoledì 17 a venerdì 19 settembre, chiuso largo Bargellini tra via De Pepi e via delle Pinzocchere, chiusa anche piazza Santa Croce tra via De Pepi e largo Bargellini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo a quello che è accaduto a Pisa, nella lezione di diritto comparato, che sta facendo molto scalpore anche a livello nazionale, ci sono vari interventi. Un gruppo di studenti pro palle, infatti, ha fatto irruzione questa mattina in un'aula del Polo delle Piagge all'Università di Pisa, interrompendo una lezione del Dipartimento di Scienze Politiche tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, appunto, definito sui social degli studenti per la Palestina, che poi hanno postato foto e video dell'accaduto, come professore sionista. A quanto pare l'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirsi, l'aula è stata occupata, stando a quanto si è appreso Casella poi è andata al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz, poi si è recato in questura a sporgere denuncia. Sul profilo Instagram degli studenti per la Palestina si legge: questa mattina le lezioni non sono iniziate nella tranquillità e la routine, perché non c'è niente per cui stare tranquilli, con le bandiere della Palestina, pugni stretti per la rabbia dettata dalle notizie che ci arrivano da Gaza e la voce alta. Siamo entrati nelle aule del Polo delle Piagge, abbiamo fermato le lezioni mentre eravamo nelle aule per informare di quanto accaduto alle ultime ore a Gaza City. Ci siamo imbattuti in un professore sionista che in ogni modo ha tentato di non farci entrare nella sua aula. Abbiamo deciso di occupare la lezione annullandola e prendere tutto lo spazio qui la Palestina ha in questo momento bisogno. Peraltro gli studenti hanno annunciato che stasera alle 20 in piazza 20 settembre ci sarà un corteo cittadini e si preparano a scioperare ovunque per il 22 settembre per bloccare tutto. La ministra dell'università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo Riccardo Zucchi, allo stesso professore Cascella e al prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro. Le università, ha affermato Bernini, non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori, questo mentre il professore da parte sua si difende dicendo che è stato attaccato perché lui aveva cercato di difendere uno studente che era stato aggredito dai manifestanti perché stava cercando di strappare di mano ad uno dei manifestanti la bandiera della Palestina. In ogni caso il professore dice, il professor Rino Cascella dice di non essere antisionista, di non essere un sionista, ma di aver semplicemente di essere semplicemente contrario al fatto che l'università, l'Ateneo Pisano nella fattispecie, non sia neutrale in questa vicenda. Sulla questione poi stanno intervenendo via via tantissimi altri esponenti, la condanna anche da parte del responsabile università del Partito Democratico da Torre. Questo è quanto accaduto. È intervenuto poco fa anche il rabbino Di Segni, che è presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, che ha detto: quel che è successo all'Università di Pisa è proprio l'escalation che da tempo temiamo e avvertiamo come deriva della violenza già lungamente tollerata. Le parole del rabbino Di Segni, come Noemi Di Segni, che come detto è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Un cittadino siriano di 63 anni è stato denunciato dalla Digos di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante della finalità di discriminazione di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Da quanto spiegato dalla questura fiorentina, l'uomo, che a quanto pare è già noto alle forze dell'ordine e rintracciato a Firenze, avrebbe postato sul suo profilo Instagram video, dicono gli inquirenti, di esaltazione dell'operato del gruppo gruppo terroristico di Hamas e di incitamento a ripetere azioni terroristiche come quella dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. L'uomo è stato individuato dopo indagini scattate a seguito di una segnalazione arrivata sull'app YouPol della Polizia di Stato di un profilo Instagram. Le sale parto toscane sono sempre meno affollate. Dopo un 2024 relativamente stabile, il 2025 infatti segna un ritorno alla tendenza nazionale della denatalità, quadro demografico aggravato se messo in rapporto al numero dei decessi nella regione. I dettagli da Viola Giacalone.
Secondo i dati Istat relativi al primo semestre, da gennaio a giugno sono nati 9.383 bambini contro i 10.108 dello stesso periodo dell'anno precedente, un calo superiore al 7%. Il confronto con l'anno scorso è netto. Tra il 2023 e il 2024 si è registrato un lieve aumento dell'1% nei primi sei mesi e l'anno si era chiuso con una riduzione contenuta. Stavolta invece lo scenario appare decisamente più preoccupante e, salvo sorprese, difficilmente i dati del secondo semestre invertiranno le tendenze. Il quadro demografico è aggravato dal rapporto tra nascite e decessi. Nei primi sei mesi del 2025 in Toscana sono morte 21.600 persone, più del doppio dei nati. Il saldo migratorio positivo di più 10.600 persone non basta a compensare la differenza. Molti giovani lasciano la regione, mentre la popolazione residente continua ad invecchiare. Già oggi si vedono i primi effetti con un calo degli iscritti in scuole e asili. Il tema della denatalità è condiviso da gran parte dei paesi avanzati, ma anche dove sono state adottate misure forti a sostegno delle famiglie i risultati sono stati modesti. Lo ricorda il demografo Massimo Livi Bacci, come riporta la Repubblica Firenze. Germania, Ungheria e Russia hanno speso molto ma hanno ottenuto poco. La testa delle persone non cambia a colpi di incentivi economici, è lo spirito dei tempi. 2/3 della popolazione mondiale ha tassi di fertilità inferiori a 2 figli per donna. La Toscana resta una delle regioni più anziane d'Italia. Dopo un 2024 in lieve ripresa, la natalità ha ripreso a scendere. Per Livi Bacci, l'unica strada concreta per attenuare gli squilibri demografici è l'immigrazione.
Ancora cronache per l'inchiesta sulla morte di Anna Maria Andrei, la 27enne romena. La procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzace, la guardia giurata 32enne originaria della Romania, residente a Monsummano, che ne ha confessato il delitto dopo il ritrovamento dell'auto della giovane scomparsa d'estate 2024 a casa dell'uomo perquisito perché indagato per l'omicidio di Maria Denisa Das, la 30enne romena residente a Roma, uccisa dal vigilante nella notte tra il 15 e 16 maggio scorsi a Prato. A riportare la notizia alla fine dell'indagine, a richiesta del processo rito abbreviato, sono il Tirreno e la Nazione in edicola questa mattina. 40 associazioni e gruppi toscani firmano il patto per lo sviluppo e la gestione del parco agricolo della Piana. L'obiettivo è quello di promuovere la rigenerazione agroecologica, il recupero della qualità dell'ambiente ed ecosistema urbano, della salvaguardia idraulica e dello spazio pubblico. E per l'ampliamento dello scalo di Peretola non c'è spazio né sostenibilità, come dice Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana.
È un patto che ha una visione d'insieme sulla Piana. La Piana metropolitana tra Firenze e Prato, che è uno dei luoghi più antropizzati ma anche più inquinati del nostro paese, e che, permettetemi, dà un segnale di speranza, di apertura, di positività, di creazione, di rigenerazione. Ecco, noi abbiamo la speranza che in questo territorio non solo non vengano poste in essere altri elementi di pressione sulle matrici ambientali e quindi altro inquinamento, ma che venga liberato spazio, che vengano fatte infrastrutture verdi, che vengano creati boschi, che vengano creati percorsi ciclopedonali, che vengano valorizzati quei sistemi, per esempio, culturali. Penso alle ville Medice da Castello, la Petraia, Artimino, ovviamente la villa Medice di Poggio a Caviano, che diventano delle polarità culturali anche di attrazione turistica per una fruizione più diluita nel tempo e nello spazio, che liberi anche un po' il quadrilatero fiorentino dall'overtourism che purtroppo lo assale.
Stiamo cercando di contattare Luca Toscano dei Sulcombas per farci raccontare questa vicenda che sta facendo molto scalpore. Il video lo trovate un po' su tutte le maggiori testate online e che riguarda quanto accaduto alla stireria L'Alba a Montepurlo in provincia di Prato, dove sono stati aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di Via delle Lame i lavoratori. E questo è quanto appunto denuncia Sul Cobas, che parla di gazebo distrutti, pugni e calci agli operai. Sono 18 i lavoratori che stavano protestando, in gran parte bengalesi ma anche afghani e pakistani. Uno di loro è stato portato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ad un anno dall'assalto a bastonate al presidio di Seano, ancora scene di violenza contro chi esercita il diritto di sciopero, dicono i Sul Cobas. Gli operai presi a cazzotti non lavorano per una confezione cinese ma cuciono e stirano capi di abbigliamento di importanti brand della moda, quelli che in negozio arrivano a costare quanto un loro stipendio. Diritti negati, società che chiudono e riaprono sotto altri nomi, violenza contro chi protesta. Succede questo nella giungla degli appalti e subappalti e la moda made in Italy. Questo quanto affermano i Sul Cobas, che si appellano ai brand committenti. Peraltro questa sera ci sarà un'assemblea pubblica lì davanti allo stabilimento a Montemurlo, ma praticamente siamo proprio alle propaggini del comune di Prato, e domani una conferenza stampa. Noi stiamo cercando di rintracciare Luca Toscano, che peraltro ci aveva dato l'ok alla diretta. Appena lo avremo, naturalmente vi proporremo la sua testimonianza e le sue considerazioni. Intanto leggiamo un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, qualche minuto fa, al numero WhatsApp 342 8104 111. Una decina di minuti fa ci dicevano che via Bolognese c'era una coda chilometrica verso nord. Fateci sapere se la situazione si è risolta oppure proseguono i problemi. La funzione pubblica della CGIL ha proclamato per oggi uno sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori precari PNRR della giustizia, con un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze. Il personale precario impegnato nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore giustizia svolge da anni un ruolo essenziale per il funzionamento degli uffici giudiziari, dicono i sindacati. E nonostante ciò, la denuncia è che queste lavoratrici e questi lavoratori vivono una condizione di incertezza e precarietà con contratti a tempo determinato. Urge che il governo metta nella legge di stabilità le risorse per la loro stabilizzazione. Questo quanto dice ai nostri microfoni Alessio Branciamore, segretario della funzione pubblica CGIL di Firenze. Sentiamo.
Oggi stiamo scioperando per i precari della giustizia, perché negli anni sono stati assunti migliaia di precari in tutta Italia, oltre 300 qua a Firenze, che nei fatti tengono in piedi i servizi giudiziari e quindi garantiscono i processi, lavorano a fianco dei magistrati, dei giudici, e sono tutto personale che a tempo determinato e senza una norma rischia che il prossimo anno non può essere più rinnovato. Quindi oggi scioperiamo per chiedere al governo di inserire delle norme che prevedano delle stabilizzazioni per questo personale, perché da una parte secondo me hanno il diritto di essere stabilizzati e dall'altra senza di loro il sistema giustizia, che già non è, diciamo, velocissimo, rischia di avere ancora più problemi.
Personale numeroso con funzioni anche importanti.
Con funzioni importanti, perché loro lavorano, hanno sia funzioni tecniche che lavorano, diciamo, a fianco dei giudici, dei magistrati, supportano il lavoro degli uffici propedeutici, diciamo, ai dibattimenti in aula, quindi hanno delle funzioni strategiche spesso e volentieri.
Allora sì, siamo riusciti a rintracciare non Luca Toscano dei Sul Cobas, ma Francesca Ciuffi, che sta seguendo anche lei la vicenda, la vertenza davanti allo stabilimento dell'Alba, come dicevamo, Montemurlo, dove c'è stata questa aggressione. Il video è davvero molto molto impattante, quindi cercatelo e vedrete che la violenza è davvero inusitata. Buonasera, grazie di essere con noi, Francesca.
Buonasera.
Ci dici cosa è accaduto allora?
Sì, noi stamani eravamo in sciopero, in realtà siamo in sciopero da giovedì davanti all'Alba di Montemurlo, un'azienda che lavora nelle filiere del Made in Italy, di brand della moda di alta fascia, e la titolare è uscita dall'azienda e ha preso a pugni i lavoratori al presidio sindacale. Noi queste scene le avevamo viste a Seano un anno fa e speravamo di non vederle più. Un lavoratore è finito in ospedale con 5 giorni di prognosi, e il presidio sindacale è stato danneggiato dalla titolare dell'azienda, e tutto questo perché i lavoratori stanno scioperando per difendere il loro posto di lavoro, che sta essendo messo a rischio da aziende, diciamo, finte in subappalto che l'ALBA sta costruendo per provare a girare gli accordi sindacali presenti all'interno dell'azienda ed abbassare di nuovo il costo del lavoro.
E il, insomma, le immagini che abbiamo visto sono di grande impatto, sono impattanti, no? Chiunque può vederle, ma tu eri presente nel momento di in quanto è accaduto? Cioè, le persone che sono arrivate poi sono state chiamate dai proprietari, cosa è accaduto? Come è scattata la scintilla?
Allora, la scintilla è scattata quando appunto la titolare è uscita fuori dalla fabbrica e ha iniziato a distruggere il gazebo del presidio sindacale, e poi ha iniziato a rincorrere gli operai raggiungendone uno e tirandogli un pugno in faccia. Nel mentre è arrivata una macchina di una persona esterna alla ditta che noi non conosciamo, che è scesa dalla macchina e ha rincarato la dose continuando a prendere a pugni lo stesso lavoratore, per poi girarsi e andarsene con questa macchina. Per cui una cosa veramente incommentabile. Noi speriamo che le istituzioni del territorio e in generale i cittadini e le cittadine si facciano scudo di fronte agli operai dell'ALBA per difendere i loro posti di lavoro e per condannare aspramente quello che è successo stamani e per di fatto tutelare i loro diritti e il loro futuro lavorativo.
Dunque, questa sera ci sarà appunto un'assemblea pubblica, domani la conferenza stampa. Come sta il lavoratore che è ricorso alle cure mediche?
Il lavoratore è molto arrabbiato, giustamente, ma è forte anche, sta bene. Stasera sarà presente all'assemblea pubblica, domani sarà presente alla conferenza stampa, e noi, diciamo, quello su cui vogliamo mettere l'accento è come in questo caso ci troviamo nelle filiere appunto del cosiddetto distretto dell'eccellenza, quello che viene sempre raccontato come la parte sana di Prato, e noi crediamo che in questo caso i committenti e quindi le aziende che appaltano il lavoro in situazioni di questo tipo debbano veramente intervenire per tutelare questi posti di lavoro. Tante volte in questi casi i brand si girano dall'altra parte tagliando le commesse e dicendo: io non voglio avere niente a che fare con questi soggetti, ma questo di fatto è una cosa che va solo a danneggiare i lavoratori, che se le commesse vengono tagliate rischiano di perdere il posto. Invece i brand devono mettere la loro responsabilità sociale a disposizione dei diritti dei lavoratori, intervenire per risanare questa situazione e per permettergli di continuare diciamo, ad avere un futuro lavorativo stabile, con i diritti e con diciamo, un lavoro degno.
Grazie a Francesca Ciuffi, Sud Comas, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
E dopo l'appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, all'iniziativa Camminando in Silenzio per la Pace, promossa per la notte del 20 settembre a Firenze, oggi raccogliamo le parole della presidente della Fondazione Balducci, Grazia Bellini, tra le numerose realtà promotrici di questa notte in cammino, che partirà, lo ricordiamo, alle 21:30 alla Comunità delle Piagge, per arrivare all'alba a San Miniato al Monte con la comunità cattolica, protestante, ortodosse, ebraiche, musulmane e laiche. Sentiamo Bellini.
Una delle cose più importanti di questo nostro trovare nelle diversità di ognuno e nella volontà di ognuno di non testimoniare se stesso, cosa che non è importante e non interessa a nessuno di noi, ma di essere insieme e di attraversare la città come per portarla tutta fino a San Miniato, tutta a dire che non è possibile, non è giusta, non è accettabile, insomma, questa escalation della guerra e questa supposta fiducia che ci raccontano che saranno queste azioni di guerra a portarci la pace. Questa è veramente una cosa di un'assurdità tremenda, insomma, che occorre dare dei segni di solidarietà, di vicinanza, di richiesta, di politica. Non è possibile che una vicenda di questo genere, così come anche la guerra in Ucraina, cioè le guerre attualmente in corso più vicine a noi, ecco, siano lasciate scorrere, intanto che ci raccontano che è questo scorrere della guerra che ci porterà alla pace. Questo non si può accettare.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera, rimanda all'evento SOS Palestina che si terrà il 18 settembre all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze per raccogliere fondi a sostegno ai Medici Senza Frontiere in Palestina. È una storia di successo, nella tristezza per quello che sta accadendo in Palestina, è una storia di successo perché Firenze, la Toscana hanno risposto alla grande, l'evento è tutto esaurito, per quanto si possa ancora contribuire in tanti modi che vi stiamo via dicendo. Comunque questa mattina nei nostri studi Piero Pelù con Chiara Brilli per Luigi Megahertz che ha parlato dell'evento. Ricordiamo l'apertura ai cancelli per chi ha il biglietto alle 18, DJ set con Eva Poles, inizio concerto alle 20, Giustina Terenzi e Chiara Brilli sul palco per affiancare Pelù, per controllare un media partner dell'evento di cultura e solidarietà. Sentiamo uno stralcio dell'intervista integrale che trovate sui nostri canali cross mediali.
Beh, sto vivendo con un'angoscia crescente perché nonostante che vengano dai media ufficiali usate sempre parole elusive, questa guerra di Netanyahu al popolo palestinese, questo genocidio sta prendendo una forma sempre più definita e sempre più tragica. Durante la notte sappiamo che è iniziata non l'occupazione ma il rasamento al suolo definitivo del territorio di Gaza, quasi che Netanyahu stesse spianando il terreno al cemento di Trump, che si ostina a non condannare le azioni di Netanyahu, e ci rendiamo conto anche dell'impotenza della diplomazia e di tutta la politica internazionale. Quindi noi cittadini che cosa possiamo fare? È cercare di organizzare un qualche cosa di concreto nel nostro piccolo naturalmente, e di portare degli aiuti a chi in quella terra sta portando aiuto da molti decenni. SOS Palestina è un'idea che mi è nata per portare aiuti concreti e quindi raccolta di fondi, denaro a Medici Senza Frontiere.
Il 100% dei proventi, lo ricordiamo, al netto dei costi della realizzazione dell'evento andrà all'organizzazione umanitaria. Tutti i lavoratori, le lavoratrici sopra il palco, dietro il palco, gli artisti vengono a titolo gratuito.
Sì, e li ringrazio di cuore, a cominciare dagli artisti ma anche tutto lo staff tecnico. E ci tengo a dire che il concerto non è un concerto antisemita, questo è un concerto per la pace e un concerto per portare aiuti a una popolazione devastata come quella palestinese. Di interruzione immediata e qui come l'interruzione credo che si possa ottenere solo colpendo economicamente Israele. In questo caso si sta parlando di Israele. Sono state fatte decine di sanzioni contro la Russia e zero contro Israele. Questa disparità è palese agli occhi di tutti e quindi bisogna che a cominciare dall'Unione Europea si incominci a porre dei veti e a interrompere un ponte economico evidentemente molto forte e intoccabile che anche l'Unione Europea e naturalmente anche l'Italia hanno con Israele. Di Sumud io non sto leggendo della flottiglia, non sto leggendo niente da almeno 48 ore e questa cosa è un altro elemento
di forte preoccupazione
e disagio
anche,
personale.
Certo.
Naturalmente mi auguro che tutto stia andando per il meglio. Il problema naturalmente si presenterà di fronte alle coste di Gaza, perché di fronte ad un esercito così arrogante e impunito come quello di Netanyahu e ci auguriamo tutti che non debba succedere quello che è successo 10 anni fa quando la flottiglia che per la prima volta si affacciò là fu attaccata direttamente, purtroppo ci furono anche delle vittime.
Con il cuore a Gaza, con la presenza fisica sul palco il 18, Pierluigi, ci saremo anche io con Giustina Terenzi contro Radio e Media Partner, fortemente. Grazie. Abbiamo voluto sostenere questa manifestazione e i tanti artisti che anticipavamo.
Tanti artisti: After Hours, Banda Bardò, Emanolde, Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco, Piero Pelù ovviamente, Tre Allegri Ragazzi Morti, ecco, solo per citare alcuni nomi, poi ci saranno anche degli ospiti.
Zen Circus.
Ecco, volevo chiederti come è nata la selezione di questi artisti, immagino che con alcuni di loro ti leghi anche un'amicizia personale.
Sì, ma al di là dell'aspetto personale che naturalmente rivendico fortemente perché si tratta di rapporti che durano da tanti anni, diciamo che mi sono rivolto principalmente e primariamente a tutti quegli artisti che hanno dimostrato nel tempo una sensibilità e un'attenzione verso le guerre, verso soprattutto il tema della pace. Mi dispiace che altri artisti non siano potuti entrare in questa serata. Vabbè, non voglio creare false aspettative, magari si potrebbe riproporre il prossimo anno una cosa simile. Sicuramente Gaza avrà bisogno di noi negli anni a venire.
E allora siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana, però prima vi voglio dire che ci sarebbe un investitore, per quanto risulta si tratterebbe di Trustil, che ha confermato il proprio interesse a concludere positivamente l'acquisizione della Magona di Piombino, dove sappiamo c'è una situazione difficile che interessa circa 500 lavoratori. Oggi l'incontro al Ministero delle Imprese Made in Italy a renderlo noto sono i sindacati. Domani sulla Toscana il cielo sarà velato con addensamenti più consistenti in Appennino, specie sui versanti emiliano-romagnoli, dove saranno possibili deboli isolate piogge, schiarite graduali al pomeriggio, venti deboli al più moderati nord-orientali temporaneamente di maestrale sulla costa e mari mossi in attenuazione o poco mossi, le temperature, le minime in leggero calo, le massime quasi stazionarie oppure in lieve aumento sulla costa. È davvero tutto da Domenico Guarino, l'auguri una buona serata, ora la linea.